Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7. Con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci.
Ed è così che siamo su Radio PNR 96.4 ed è così che è arrivato giovedì, oggi per la precisione il 21 gennaio, sono le 8 e 12 minuti e con noi c'è Pier Feltri. Ciao Pier, buongiorno.
Ciao a tutti.
Eccoci qua, allora Pier, il nostro corrispondente dall'Oltrepò, Pier in Oltrepò, come tutti i giovedì. Pier, dove vorresti portarci? Perché se non sbaglio l'Oltrepò adesso è in piena zona rossa, quindi viaggiamo solo con la mente?
Esatto, facciamo così Charlie, facciamo come facevamo dicembre quando eravamo nell'alto zona rossa. Ricominciamo a parlare di qualche personaggio, ecco. Più di qualche luogo in particolare, tanto okay. Poi qualche luogo salta sempre fuori.
Correlato. Dici un po' di cosa parliamo, perché oggi c'è da tornare i polsi.
Senti un po', io ho pensato di partire un po' dall'attualità questa volta,
perfetto.
Visto che parliamo sempre di cose vecchie, desuete, invece stavolta partire un po' dall'attualità. La notizia principale di questi giorni è la crisi parlamentare,
certo. No?
Avrei sentito, magari ti sarà capitato di passare davanti a un telegiornale in questi giorni, avrei visto Mentana particolarmente citato in questi giorni, ecco perché
esatto.
È stata la crisi di governo, no?
Ok. Come è andata Pier la crisi di governo? Tu come l'hai vista?
Ma io sinceramente non l'ho capito come è finita. Cioè, credo che ci sia stato un pareggio dopo tutto.
Ecco, un pareggio con gol, quelle cose
un
tipo.
Pareggio con gol.
Un po' abbastanza
pirotecnica. C'è stata questa crisi, è stata innescata dal partito di Matteo Renzi, poi sì. C'è stata una trattativa tra esponenti della maggioranza e personaggi che si pensava sarebbero potuti entrare in maggioranza, no? Persone
okay.
disposti a cambiare casacca, per così dire, schieramento.
Certo. I franchi tiratori. E invece cosa è successo?
Invece questi deputati, poi alla fine non si sono saltati fuori, salteranno fuori nelle prossime settimane, sono stati definiti costruttori comunque,
okay.
In altre occasioni erano stati definiti responsabili, in altre occasioni simili, no, ma sono sempre quelli. Comunque ieri si chiamavano Razzi e Scilipoti, oggi si chiamano Maria Rosaria Rossi e Nencini. Tra l'altro Nencini, che è quello del PSI, è il nipote del grande Gastone Nencini, no? Vincitore del Giro d'Italia e del Tour di France.
Ma che meraviglia!
Perché
non si è dato al ciclismo, Piero?
Infatti.
Va bene.
Comunque,
ecco,
tutti sanno.
Chi muoveva i fili prima di loro?
Ma tutti sanno che questi fenomeni di cambi di schieramento non ci sono da oggi, non ci sono
certo.
da ieri, ma ci sono da decenni, addirittura da secoli. Questi cambiamenti. E di solito si concorda nel identificare come fondatore di questo fenomeno particolare, detto trasformismo, un nostro concittadino oltrepadano, no? Vale a dire uno di cui abbiamo già parlato un paio di settimane fa, quando raccontavamo di Rossana Bottarone, avevamo citato, se ti ricordi, Agostino De Pretis.
Ma certo che me lo ricordo, certo.
È come dimenticarsi De Pretis,
sì.
Allora ricorderei anche che il De Pretis nacque a Cascinabella, oggi fazione di Bressana Bottarone,
certo.
Il 31 gennaio del 1813, quindi è quasi il suo compleanno, gli facciamo tanti auguri con il cuore se ci sta ascoltando da qualche parte,
Piero,
per l'universo.
207 anni, mamma mia. È uno dei primi che farà il vaccino, De Pretis, perché è assolutamente con quell'età bisogna preservare. Dimmi tutto
Poi se ti capita fra l'altro di passare da Stradella c'è una bella statua in
che
piazza,
meraviglia.
Cioè,
Beh, partiamo subito con la toponomastica, nel senso che De Pretis in qualsiasi via credo d'Italia ci sia una via, una piazza, un vicolo dedicato a lui.
Molto spesso perché De Pretis fu un grande statista, come vedremo.
Ecco, dici un po'.
De Pretis nacque in un momento storico particolarissimo, no? Un momento in cui Napoleone, colui che cambiò le sorti d'Europa,
certo.
stava andando incontro alla fine, no?
Tornava
dalla Russia dopo la battaglia di Borodino, tornava sui suoi passi verso la Francia prima di essere poi sconfitto nella celeberrima battaglia di Lipsia, no? Proprio in questo mezzo nasce De Pretis, no? Erano anni di guerra, ci voleva un bel coraggio fare i figli, eppure il signor Francesco De Pretis e la signora Marianna Tronconi non ci hanno pensato e hanno deciso di fare il piccolo Agostino.
Ecco Agostino,
hanno proprio
arriva.
Deciso se è stato un errore di valutazione, se è capitato, comunque nasce il piccolo Agostino, no? E quindi nasce in quello che era il comune di Mezzana Corti Bottarone.
Certamente.
Che si trova nella parrocchia di Rea, che è un altro paese di vicino, quindi nonostante tutti questi comuni abbiamo visto di Bressana Bottarone che in quegli anni stavano un po' cambiando forma, addirittura mettiamo in mezzo un altro paese che può, se vogliamo, fregiarsi di aver dato i Natali ad Agostino dei Pretis, perché comunque la parrocchia era quella di Rea.
È stato battezzato.
La nascita deve essere.
È stato battezzato a Rea, mettiamola così.
Pare di sì. Va bene, comunque, perché lo ricordiamo ancora? Perché ha avuto sempre la fortuna di trovarsi al posto giusto, al momento giusto.
Sì.
Intanto viene eletto per la volta deputato a Torino nel 1848,
certamente,
proprio l'anno dello Statuto Albertino, quindi la prima legislatura del Regno, prima volta che c'è una Camera eletta nel Regno d'Italia, arriva De Pretis, no?
Quindi già sul pezzo.
Già sul pezzissimo. Prima era già stato sindaco di Stradella e in questa veste si era distinto, si era fatto molto male dal territorio per un motivo che ti farà impazzire, perché si fece promotore dell'estensione della rete ferroviaria
e
della costruzione di nuove stazioni nei paesi più piccoli.
Certamente.
Insomma, De Pretis e i treni è un binomio che poi lui si porterà avanti per tutta la vita.
Tu lo sai,
no?
Che
con i treni.
Mi sta già più simpatico, ecco, guarda. assolutamente. Evviva!
E ti racconto un aneddoto a questo proposito,
sì?
Perché ti ho detto che nel 48 fu sindaco di Stradella,
certo.
Fu sindaco per circa un anno, poco più di un anno,
sì?
Però poi mantenne a Stradella la sua residenza, no?
Mm-hmm.
E nel 1883, quindi ormai lui era già avanti con gli anni, fu costruita la ferrovia Voghera-Stradella,
sì?
E un trenino, la tranvia. Tra l'altro Matteo Colombo, direttore del Popolo, ha scritto un libro su,
sì?
questa tranvia, che consigliamo ai nostri ascoltatori se volessero approfondire.
Certo.
Insomma, questa tranvia arrivava vicino all'ospedale. Ma non avevano fatto i conti con De Pretis, che quando lo viene a sapere fa aggiungere 200 metri di binari e il capolinea diventa praticamente davanti a casa sua.
Ma questa cosa è una cosa meravigliosa. Cioè, De
Pretis servizio domicilio. Cioè,
aveva, posso dire una cosa un po' forte? Eh? Aveva questa, si teneva il treno personale come il dittatore della Corea del Nord, lo sai, Kim Jong-un, che si muove col treno. Questa cosa non mi fa molto ridere.
Andiamo avanti. Ah, no, non lo sapevo. Beh, comunque è un po' come, ecco, i Fanfani che fece fare una curva strada per passare da Arezzo, la famosa curva Fanfani, cioè, in tempi molto più recenti comunque i governanti hanno un po' queste manie di deviazioni
delle
pubbliche,
ecco,
infrastrutture. Vabbè, comunque dicevamo al posto giusto, al momento giusto, perché intanto arriva nel 1848 proprio quando si stanno cambiando i destini d'Italia.
Prima,
dura poco la prima legislatura perché poi dicembre è già finita, ma lui si fa subito notare, diventa uno dei capi della sinistra,
sì, certamente,
in Parlamento, e fondò anche un giornale in quegli anni che si chiamava Il Progresso.
Okay.
Comunque, già nella seconda e terza legislatura, De Pretis fu eletto vicepresidente della Camera, poi mantenne la carica anche nella quarta, e nel frattempo stava seguendo però la luce della stella del mio idolo Camillo Benso Conte di Cavour.
Ah, certamente.
E Cavour e De Pretis ovviamente diventano grandi nemici, perché Cavour conservatore, De Pretis invece sinistra, quindi ogni volta che Cavour portava un'idea, De Pretis votava contro.
Ecco, quindi possiamo dire che De Pretis era filomazziniano? Posso dire una cosa un po' forte?
Sì, assolutamente.
Ecco.
No, non è forte, anzi è giustissimo. Prima del 48, quindi prima che andasse a Torino, era il capo dei liberali e dei mazziniani della provincia di Voghera.
Ecco,
tanto per
ecco,
dire.
Ecco.
No,
sì,
Voghera
sì,
è
sì,
una provincia.
Ecco, quindi quanto ci manca Voghera
comunque,
provincia?
Sì, ci manca, non lo so, a me non manca.
Ma insomma, VG era la sigla, sono sicuro, voglio pensare. Va bene.
Vabbè, e comunque De Pretis praticamente tutte le volte che Cavour diceva una cosa lui a prescindere, no, non è vero. Vabbè.
Quindi, certo.
Comunque, cosa si fa di solito ancora oggi quando nelle istituzioni centralistiche c'è qualcuno che ti rompe le scatole?
Certo.
Lo promuovi, gli dai un ruolo importante, ma lo mandi lontano, milioni di anni luce dal centro del potere. Succede così anche a Cavour e De Pretis, perché quando De Pretis vota contro perfino la guerra di Crimea, che è quella che permise poi a Garibaldi,
certo,
a Cavour di ottenere l'appoggio della Francia poi nella prossima guerra di indipendenza praticamente, allora Cavour decide di mandare De Pretis a fare il governatore a Brescia.
Certo.
Nel frattempo c'è stata appunto la seconda guerra di indipendenza, quella con la battaglia di Montebello, per capirci, la Lombardia è stata annessa al Piemonte, quindi anche Brescia. Quindi De Pretis viene mandato a Brescia.
Allora,
l'anno
guarda,
dopo.
Pier, mettiamolo in esilio a Brescia un attimo, sentiamo un brano musicale e poi torniamo, insomma.
Ma certo.
Per sapere se è mai tornato da Brescia o se è diventato un tifoso delle rondinelle, e lì con Carletto Mazzone ha fatto delle grandi cose.
È corso sotto la curva.
Allora, a tra pochissimo, un brano musicale e torniamo. Stai lì, Pier. Rieccoci qui dentro prima mattina, rieccoci qui sui 96.4 di Radio PNR, oppure se ci state ascoltando in streaming ovunque, addirittura anche basta da Stradella e l'Oltre Po per ascoltarci in streaming. Con noi c'è anche Pier Feltri. Ciao Pier.
Ciao, siamo sempre qua. Sempre qui.
Allora, Pier in Oltre Po, in realtà più che in Oltre Po ci racconti i personaggi dell'Oltre Po che sono altrettanto interessanti come i luoghi che non vediamo l'ora di tornare a vedere, soprattutto io che parlo dal Piemonte, insomma mi mancate moltissimo, sappiti.
Lo immagino,
ecco,
sappiti. Siamo delle persone di grande compagnia noi oltrepadani, come insomma, si fa a fare almeno di noi?
Posso confermarlo per esperienza personale, ecco. Allora Pier, stiamo parlando del mitico Agostino De Pretis, tutti quanti abbiamo almeno una volta percorso la nostra vita una via De Pretis, piazza De Pretis. Non so se tutti sanno che Agostino De Pretis è nato tra le altre cose sotto quello, sotto il comune che oggi è Bressana Bottarone, per intenderci. Abbiamo aggiunto che si è fatto battezzare Area Po, poi non so se è vero questo, ce la prendiamo come licenza storica, e siamo arrivati al punto che nel 1848 Cavour, pur di toglierselo dalle scatole, lo manda addirittura a Brescia, quasi in confino.
Sì, esatto, poi in realtà c'era grande stima fra i due, nonostante le versioni politiche, quindi oggi diciamo così, però poi è un po' difficile andare a vedere se veramente sì, per allontanarlo, comunque perché ne aveva così tanta stima ed era così importante la città di Brescia che Cavour pensò mandiamoci De Pretis a governare.
Okay.
Comunque furono anni piuttosto difficili per De Pretis, che cominciò a essere sballottolato un po' in giro tra l'Italia, prima
certo.
Brescia,
sì.
L'anno dopo venne chiamato in Sicilia da Garibaldi per governare la regione dopo l'impresa dei Mille,
sì,
insomma
certo.
Era sempre al centro dell'attenzione, e in Sicilia non gli andò benissimo perché cercò di sollevare un plebiscito che poi non riuscì a sollevare, quindi poi si dimise dal governo della regione. Furono anni un po' di grandi stravolgimenti per De Pretis, ma in realtà poi per tutta l'Italia.
Certamente, certamente.
L'anno dopo, come sappiamo, muore Cavour, 1861,
certo.
E a prenderne il posto come capo del governo sono prima i Ricassoli e poi i Rattazzi. Rattazzi okay. Era di Alessandria.
È incredibile questa cosa, cioè la provincia di Pavia, la provincia di Alessandria aveva in mano la nazione in quegli anni.
Sì, anche
miseria.
Perché poi se pensiamo che poi Cavour poi fu, scusami, che lo stesso... E Pretis poi fu sostituito da Cairoli, da Benedetto Cairoli, da Presidente del Consiglio, siamo proprio al centro del mondo in quel periodo.
Insomma, sì, veramente. Quanto ci mancano i momenti in cui governavamo noi?
Fra l'altro, se vai in Piazza d'Alessandria, dove c'è il municipio presente, c'è quella statua
certo.
In mezzo al parcheggio, quella con l'indice puntato, quello è proprio Rattazzi, che secondo la tradizione, con l'indice sollevato, indica il suo postribolo di fiducia, quello
okay.
Dove andava a divertirsi. Quando
ottimo, ottimo Urbano, ottimo.
Grande. Comunque questi due, Ricassoli e Rattazzi, erano governi di destra, eppure
certo.
Ne fece parte anche De Pretis, praticamente il primo inciuccio della storia, e la Camera era nata soltanto 13 anni prima,
certo,
no? Era ancora
certo.
Minorenne.
Certo.
De Pretis assunse il ruolo di ministro dei lavori pubblici, poi ministro della marina, per un periodo anche ministro del tesoro, delle finanze, scusami, e poi nel 1876 divenne capo del suo primo governo, che fu il primo governo di sinistra della storia.
Okay.
Nel 1876 fu un governo tutto di sinistra.
Fantastico.
Certo, è una sinistra che adesso ci sembrerebbe destra, ma erano altri tempi.
Beh,
comunque,
certamente.
Un innovatore. Per esempio, intanto il suo governo per la prima volta assicurò istruzione a livello elementare gratuita a tutti i bambini.
È già questo.
Prima non c'era.
Un passo avantissimo, quindi lotta all'analfabetizzazione.
Esatto. Poi, salvo qualche passaggio di consegne con l'Alto Pavese Benedetto Cairoli, come ti dicevo,
sì.
De Pretis governò ininterrottamente fino al 29 luglio 1887, giorno della sua morte.
Incredibile, okay? Incredibile, certo, certo.
In questi 11 anni ne fece un po' di tutti i colori, con vari rimpasti di governo, soprattutto a partire dal 1883, proprio direi senza vergogna. Un po' estrometteva gli elementi più di sinistra, tipo Zanardelli, per fare accordi con esponenti invece della destra, tipo Minghetti.
Sì, certo,
un po'
certo.
Litigava con la destra e tirava dentro l'estrema sinistra. In realtà ormai da anni il pallino era in mano alle Pretis, tutta la Camera dipendeva da lui, e lui
certo.
Cercava maggioranze a volte anche sui singoli temi, in modo tale da poter attuare quelle che erano le sue riforme e più in generale quello che poteva essere il bene dello Stato.
Sì,
era
sì,
uno
sì.
Con un certo pelo sullo stomaco, diciamo,
sì.
Ma era anche uno che sapeva quello che voleva fare, quello di cui aveva bisogno il paese, se ne fregava delle convenienze di uno o dell'altro, ed è per questo che lo ricordiamo come statista, perché alla fine della fiera aveva un disegno ed è riuscito a portarlo avanti.
Senti Pier, la sparo un po' grossa, però magari qualcuno ha riscoperto The Crown ultimamente, questa serie televisiva Netflix che parla della regina d'Inghilterra. se fosse bestemmio politicamente parlando, ma insomma siamo qui in un ambiente abbastanza leggero. The Apprentice potrebbe essere un po' simile a Churchill, che non si levava mai dalle scatole e continuava ad andare avanti anche in vecchiaia.
Ma c'è una differenza, perché Churchill ha anche perso le elezioni, The Apprentice invece le vinceva sempre.
Ottimo,
sai, Pierre. Sai che aveva Clement Attlee che ogni tanto gli metteva i bastoni fra le ruote, cioè Churchill salvava la nazione e poi perdeva le elezioni, no?
Certo.
The Apprentice non lo fregava nessuno perché aveva un bacino elettorale che...
Fantastico. Vabbè,
a parte il fatto che parliamo di un bacino elettorale risibile, perché quando fu eletto la prima volta, The Apprentice, avevano il diritto di voto veramente pochissime persone, neanche il 2% della popolazione, e l'affluenza si fermò addirittura al 65%, per farla breve votavano poco più di 50.000 persone, no? Quindi non era poi così difficile forse diventare deputato, essere ricco e famoso, bastava avere tanti parenti ricchi e che questi parenti avessero tanti amici ricchi.
Bastava avere un ampio nucleo familiare.
Esatto, invece fu lui ad estendere la platea del voto, no? Dai 621.000 del 1879 crebbero più di 2 milioni, cioè il 7% della popolazione, grazie alle sue ultime riforme poi, quindi un quarto della popolazione maschile adulta poi andò a votare.
Certo.
Mancavano ancora tutti gli altri tre quarti della popolazione maschile, mancavano tutte le donne, però un passo alla volta.
Ma guarda, assolutamente, erano veramente altri tempi, però intanto lui forse ha aperto un po' la situazione. Dunque, Agostino De Pretis, nato a Bressano a Bottarone il 31 gennaio del 1813 ed è venuto a mancare a Stradella il 29 luglio 1887, giusto?
Quindi, esatto,
questa è la
bravo,
situazione.
Ho studiato,
sto leggendo inesorabilmente ormai la ventenne Wikipedia. Senti Pier, io ti ringrazio perché ci hai fatto scoprire un po' meglio magari un personaggio che diamo per scontato che è delle nostre zone, diamo per scontato che l'abbiamo visto ovunque anche nei libri di scuola, però questo Agostino De Pretis con la barba un po' da Babbo Natale in realtà ha molto più da raccontare, questo è fondamentale.
Esatto, non fu solo un trasformista, ma anche uno statista.
Okay,
ricordiamolo, perché altrimenti in questi giorni si ricorda solo per quello.
Quindi onore assolutamente merito ad Agostino De Pretis. I suoi luoghi dunque, Pier, Bressano a Bottarone e Stradella.
Cascinabella, Bressano a Bottarone, Stradella su tutti, ma poi in realtà un po' tutto il territorio. Ecco. Tutta la provincia di Voghera, ricordiamo questa provincia di Voghera,
Targata VG.
Targata
VG, non vedo l'ora di vedere un'auto con la targa VG. Senti Pier, io ti ringrazio e soprattutto tutto l'obiettivo di questo periodo andare a riscoprire il grandissimo Agostino De Pretis. Pier, io ti ringrazio, ti auguro buon proseguimento, buona giornata e ci sentiamo giovedì prossimo per un altro giro, che sia una biografia oppure un luogo, va bene?
D'accordo, a giovedì.
Ciao, un abbraccio, buon lavoro.
Radio PNR, la voce viva della nostra comunità. Radio PNR, la voce viva della nostra comunità.